www.redigio.it e la storia continua. Divenuti maggiorenni, conclusa la loro formazione nel 1792, i fratelli si dividono la proprietà, l'eredità del padre, fino a quella data amministrata con grande capacità dalla madre. Secondo le leggi e le consuetudini del tempo, al primogenito va la testa principale delle proprietà, quindi Cesare diventa padrone delle proprietà milanesi, in particolare il palazzo di città, cui parleremo più avanti, i beni castellanzesi, che tra poco vi racconterò, e i beni caravaggini, perché avevano vasti possedimenti per ragioni, di politica matrimoniale anche in quel territorio. Al secondo genito Giuseppe tocca la pezza più piccola ma più antica, i beni di Sesto Calende. Sesto Calende era stata la prima proprietà dei Brambilla, quando dopo la peste del 1630, in una situazione finanziaria complicata, facendo che le pandemie determinano questo, la famiglia ripiega sulla provincia, ripiega Sesto Calende, un matrimonio fortunato, con cambiamenti sullo scalone, fa sì che tutta l'eredità di una ricca famiglia aristocratica di Sesto Calende di testa finisca appunto in casa d'Amelia. Essendo un patrizio, Cesare ha diritto a sedere all'interno di un ente della città o anche dello Stato di Milano. I Brambilla ovviamente non sono una nobiltà di primissima linea, non sono i Borromeo, non sono i Sormani. Cesare sceglie l'amministrazione della città di Milano. Entra nel 1802 nel Consiglio Comunale, nel 1805 diventa presidente, sarà Fabiano Forte, consigliere comunale, stato municipale, cioè sono tutti incarichi questi, non onorifici. Occorreva che la persona andasse tutti i giorni in comune per sentire le questioni abbastanza complicate con la città che era una capitale. Viene riconosciuta a Cesare una grande capacità gestionale, amministrativa e soprattutto si fa la nomea di una persona onesta e retta. Deve però occuparsi non soltanto degli affari dello Stato, ma anche degli obblighi verso la famiglia. Nel 1807, all'alba dei 40 anni, non si è ancora sposato. E questo non va bene, bisogna garantire una discendenza. Decide quindi di sposarsi con una giovane, bella, ricca, ma borghese, di 20 anni più giovane di lui. Quindi lui ha 40 anni quasi, lei non ne ha neanche 19. Lui è un aristocratico, lei è una borghese. In queste differenze si coglie immediatamente lo spirito dell'epoca, ma un po' anche il carattere di quest'uomo. In casa sua voleva avere l'ultima parola. Inizialmente ci fu quindi qualche scaramuccia, perché Bianca Michetti, la moglie, era una donna colta, raffinata, a casa bambina del palazzo di città, apre un salotto letterario, ben frequentato, non era una storia di vita, riuscì a guadagnarsi il suo spazio. A Castellanza aveva una grande passione, il giardino, il parco, i fiori, che furono veramente il suo regno, noi lo sappiamo, dalle memorie del figlio di cui tra poco vi parlerò. I figli tardano ad arrivare e questa attesa ebbe delle conseguenze importanti proprio per questa casa. Il primogenito Giuseppe Girolamo nasce nel 14, Gilberto nel 17 e poi due bambine, Teresa nel 25 e Luisa nel 27. La madre, la moglie, muore in seguito all'ultimo parto. Poco dopo muore anche la povera Luisa, i due lutti sono un colpo mortale per Cesare che ha un tracollo anche fisico. Nel 1830, il primo maggio, muore all'età di 62 anni. Non era, come dire, giovanissimo per il tempo, però insomma, muore prima di tanti anni. Viene sepolto nel cimitero milanese della Mogliazza, un cimitero che non esiste più, perché si sta andando la giacca, i vecchi sostanti, però in questo libro dell'Ottocento, un libro che poteva poca 15 soldi solo per quella cultura lì, e che raccoglie le lacrime di tutti i cittadini illustri milanesi, c'è una pagina dedicata anche al nostro Cesare Brambilla. A Cesare Brambilla, patrizio milanese, per il quale nulla fu più importante dell'integrità di coscienza e della moralità dei costumi, bravo, i figli posero. Sappiamo quindi, grazie a questa pubblicazione, che cosa i figli volessero ricordare appunto del padre. Secondo capitolo, il rapporto tra Castellanza e i Brambilla. Non nasce con questo Cesare, ma nasce molto prima, nel secolo XVIII. Nel 1737 il nonno di quel Cesare di cui abbiamo parlato finora, che si chiamava Giulio Cesare II, acquista per 70.000 lire milanesi da Giovanni Pietro e Gabriele Verdi, padre e figlio, sono gli antenati dei famosi Verdi del caffè letterario, una vasta proprietà che aveva come centro una casa da nobile che si trovava lungo la strada postale, poi Sempione. Questo dettaglio fu determinante per la fortuna di questo ambiente. A cosa serviva questa casa? Perché se la comprano? Vi dicevo che avevano una proprietà a Sesto Calende e quindi la villeggiatura loro la facevano o a Sesto Calende o a Caravaggio. Castellanza è a metà strada tra Milano e Sesto Calende. Avere i figli in piedi a terra consentiva di non dover rompere le scatole a nessuno degli amici per chiedere di passare la notte. Noi sappiamo che la casa inizialmente ha solo una funzione così di bed and breakfast, perché gli inventari post-mortem descrivono ovviamente tutti i mobili e i mobili della casa sono tutti indicati come vecchi, vetusto, antico, consunto, cioè qui non ci vivevano, ci passavano solo qualche notte per andare a Sesto oppure di ritorno per tornare a Milano. Le cose cambiano con la figlia del commerciante di formaggio, la Chiede Carla, che dice, ma insomma io di questa proprietà di Castellanzese voglio qualcosa di più, e inizia a pensare di ingrandire la casa. Nel 1784 compra allora la casa che si appoggia all'antica Casa Verdi, la compra da un canonico, Giuseppe Mosca, le due case erano confinanti, vengono quindi, i muri vengono abbattuti, le due proprietà vengono unificate. E questa è la situazione che eredita Cesare quando nel 1792 diventa padrone di questo possesso castellanzese. E Cesare capisce subito una cosa, ecco, è giovane, è rampante, vuol far vedere che spacca il mondo, vuol far vedere che anche Brambilla, insomma, hanno diritto ad avere quello che gli spetta, serve per una politica di affermazione una nuova casa. non è più sufficiente una casa antica, una casa seicentesca, le grandi famiglie hanno tutte delle ville, ville nuove, quelle che noi chiamiamo oggi ville neoclassiche, i Brambilla non ce l'hanno. Dove fare questa villa? A Sesto Calende? Ma la casa è su in collina, quindi la trovi se ci vai. Castellanza era un pregio, cioè la casa, l'antica casa sorgeva proprio lungo quello che attualmente è il Corso Sempione, allora una grandissima autostrada, perché tutti i viaggiatori che andavano verso il lago o verso i monti da qui passavano. Cesare capisce che se è alla ricerca di una vetrina per esplorare al mondo, che insomma ce l'ha fatta, quella vetrina è Castellanza. La villa deve essere costruita a Castellanza, perché lui potrà essere vista più che in ogni altra località che appartiene alla sua famiglia. Quindi, in una sorta di contesa con le famiglie di Artica e nuova nobiltà, decide di puntare le sue radici proprio su questo luogo. E lo fa alla grande all'inizio dell'Ottocento. Nel 1802 bussa alla porta di Leopoldo Bolla, allievo di Piero Marini, che alla fine del Settecento, nel 1793, aveva costruito la splendida, ancora oggi bellissima, Villa Reale, Villa del Gioioso, poi Villa Reale a Milano. Il fatto che si sia rivolto a Bolla ci fa capire appunto le attese, le aspettative che animavano questo uomo. Che cosa succede? Bolla si mette al lavoro, realizza il progetto per la villa, lo consegna e nel giugno del 1802 egli viene pagato 180.000, ma dicono i documenti trovati nel 2017, questo disegno, questo progetto fu messo a banda, messo da parte perché è troppo grandioso. Tenete conto che fino al 2017 si credeva che questa villa fosse opera di Bolla. In realtà, come ho avuto modo di dimostrare, non è opera di Bolla, ma di un altro architetto. Vedremo adesso di chi si tratta. È un po' spaventato Cesare dal progetto manicomiale che gli è stato presentato, forse ha detto che impresa li vada ad imbarcare, e decide di abbandonare l'idea castellanese, chiama un altro architetto, Luigi Canonica, e a Luigi Canonica, un altro grande del panorama milanese, chiede di sistemare il palazzo settecentesco che la famiglia possedeva in via Vera numero 9, a un tiro di schioppo dall'Accademia di Brera. Canonica si mette a lavoro, il cortile, lo scalone è ancora tutto come l'ha lasciato lui, oggi quel palazzo è frazionato però in tanti appartamenti e studi professionali di valore. Luigi Canonica lavora per il Brambilla come architetto di casa fino al 1809, data in cui viene sostituito in questo ruolo da un più giovane, Pietro Pestagalli. È a Pietro Pestagalli che Cesare Brambilla, nel decennio successivo, dice: senti un po', io voglio fare una prima cattedrale. Perché questo progetto accarezzato nel 1802 viene ripreso sostanzialmente 10 anni dopo? Ce lo spiega benissimo. Beh, questa è una piccola slide, non so, tutti conoscete Pestagalli? Pestagalli in pratica è un altro grande architetto, qui ricordavo solo questo aspetto. Nel 1813 diventa architetto della venerata fabbrica del Duomo. È una carica che esiste ancora oggi, molto sbiadita, allora invece era riservata soltanto ai grandi protagonisti. Ecco, perché Cesare chiede 10 anni dopo di rimettere in circolo il progetto? Ce lo spiega il figlio primogenito, Giuseppe Gerolamo, che qui vediamo in questa bella fotografia, appunto casa ottocentesca. Queste sono frammenti tratti dal suo diario. Dice: mio padre si era allontanato nel 1807, all'età di circa 40 anni, passati 6 anni di matrimonio senza prole, egli aveva quasi perduta la speranza di averne, tanto che nel 12 intraprese la costruzione per consumare, credo, parte del suo ricco censo, destinato a uscire dalla nostra famiglia, essendo l'unico suo fratello, Giuseppe, pure maritato da gran tempo senza posto. I vincoli testamentari imponevano che in caso di discendenti, di mancanza di discendenti, tutto passasse all'ospedale maggiore. Cesare e suo fratello dovevano essere silenti. Se le cose vanno avanti così, quindi non ci vogliamo nulla. A me lo dico, costruiamo qualcosa e leghiamo il nostro nome a un immobile impreso. non ha poi sbagliato più di 6 colpi, dopo più di 200 anni siamo qui a ricordarci di lui e della sua difesa, grazie appunto a questa testimonianza che ha lasciato. E così Pietro Testagalli nel 1811 comincia il sopralluogo della fratellanza. Il cantiere parte l'anno dopo e si chiude nel 1815. La casa è tutta costruita nel giro di 3 anni. Entro il 18 è decorata, con qualche punta anche nel decennio successivo. L'impresa costò una cifra abnorme, 200.000 lire. Tenete conto che per una statua che vedrete nell'atrio d'ingresso, lo scultore, un grandissimo scultore allievo di Canova, venne pagato sostanzialmente 450 lire, pensate un po' la proporzione. E questa cifra fu spesa per costruire la casa, decorarla, arredarla e realizzare il grandioso parco che venne affidato a grandissimo agrimensore. Tutto il parco non esiste più, tra poco vedremo il perché e poi ne parleremo anche piano di sopra. Questa è una cartolina d'epoca che riproduce la più antica fotografia della villa che si ha. Come vedete, nel progetto originario l'ingresso alla villa era molto diverso da quello che avete ammirato poc'anzi, perché c'era questo cancello, questa cinta muraria che invadeva parte della piazza, no? E chiudeva maggiormente il bene. La cinta è stata trasformata più volte nel corso del Novecento. Questa slide ci mostra una cosa interessantissima. Nel 1818 esce a Milano questo libro, Guida di Milano. Era una guida come quella dei turisti, servivano ai turisti per muoversi e sapere che cosa vedere. Una di queste guide dava indicazioni delle cose da ammirare per chi partiva da Milano andando verso i laghi. Si passava per Roma, si passava per Legnano, si passava per Busto, e quindi da Legnano a Busto bisognava passare per Castellanza. Al visitatore che transitava per la strada postale a Castellanza, la guida indicava cosa fermarsi a vedere. Alla Castellanza, altra magnifica casa con grandioso giardino dei signori Brambino, è stata di recente rifabbricata sul disegno dell'architetto Testagalli. Questa attestazione è la prima nella letteratura artistica storica della titolarità del progetto a Testagalli, che poi nel corso di 100 anni si è sostanzialmente persa. È molto interessante per la data. La villa ha appena 3 anni eppure viene già registrata, vuol dire che Cesare aveva fatto 5. A Milano si parlava di lui, della sua casa e del prestigio adesso conosce. Ultima parte di questo breve racconto. Tra gli esponenti di Casa Brambino che abitavano questi spazi, il più celebre fu Giulio Cesare III, nato nel 1837, morto nel 1919, parte volontario per la seconda guerra di indipendenza, arruolandosi nella cavalleria, rimarrà nell'esercito, una brillantissima carriera, partecipò anche alla terza guerra di indipendenza del 66, diventa ufficiale nella casa militare del principe d'Italia Umberto. Il legame con Umberto è strettissimo, i due diventano grandi amici, questo fu foriera di una carriera brillante presso Casa Savoia, che lo porterà dopo svariati, diciamo così, livelli di promozione nel 1893 a diventare gran cacciatore di sommità, una delle prime 5 cariche della corte sabata. Il gran cacciatore era sostanzialmente il ministro delle cacce. All'epoca di Umberto e di suo padre Vittorio Emanuele II, che erano grandi cacciatori, il gran cacciatore doveva amministrare un sacco di proprietà detenute le riserve di caccia e un sacco di personale. Giulio Cesare III fu l'ultimo gran cacciatore, perché poi Vittorio Emanuele III, il penultimo re d'Italia, non amava molto la caccia e quindi iniziò a disinteressarsi. Questa immagine è tratta da una fotografia che appartiene al fondo di Casa Savoia, conservato all'archivio centrale dello Stato, e viene pubblicata sul numero speciale dell'illustrazione italiana, uscita nel 1900 per commemorare il re assassinato a Monti. È un'immagine che appunto si concentra su due persone. Uno al centro è il re Umberto, di profilo il gran cacciatore Giulio Cesare III, che nel 1912 per i 50 anni di servizio alla Reale Casa viene elevato al titolo di marchese. Con lui la famiglia raggiunge il suo apogeo. A pochi anni, nel 19, muore. Senza eredi. E così tutte le proprietà, insomma, di famiglie Casa Brambilla si concentrano negli ultimi due esponenti, il primogenito Cesare II e la sorella Paola, che andrà in sposa ai Greppi, un'altra grande famiglia del patriziato romano. Lo zio, Giulio Cesare III, un'anima azzurra, l'azzurro in blu è il colore di casa Savoia, Cesare un'anima nera, fu uno dei grandi protagonisti della peggiore stagione del fascismo agrario in Lomellina e nel Pugliese. Di lui parlano sostanzialmente tutti i libri che si occupano degli esordi del fascismo, anche i grandi romanzi. Ne cito solo uno, che magari tanti hanno adocchiato, il famoso N di Scurati, il testo che è uscito l'anno scorso, adesso è uscito già una seconda serie di proseguo. Si accompagna con una donna che lo sposerà, Giulia Mattavelli, che fu definita da Pietro Lenni, il grande socialista, una donna metà amazzone, metà femmina da leonare. In questa definizione, come dire, secca, viene fuori la tipologia della coppia. Si mancano anche i crimini di omicidio, insomma, una fine drammatica. Cesare nel 1920 decide di vendere tutto a Castellanza, per cui i beni della famiglia vengono frazionati, il parco viene frazionato e utilizzato, nasce la nuova città di Castellanza, la villa viene venduta in blocco all'amministrazione comunale, che è interessata a farne la sua sede di rappresentanza, insomma, di esercizio delle attività. Tra il 1921 e il 23, con un versamento in contancia, appunto, di complessive 375.000 lire. Vedrete una villa che è una tipica espressione, il corpo centrale della villa, che è, diciamo, il corpo monumentale. La villa è espressione di questa migliore stagione del neoclassicismo lombardo. Gli artisti che operarono all'interno di questo contesto ruotano tutti, chi più chi meno, attorno all'Accademia di Brera, che era stata istituita dal governo Albugico nel 1776, proprio per rilanciare il mondo dell'arte. Che caratteristica ha la regolazione che voi vivrete della rete? Ne richiamo soltanto due. La prima è una pittura che serve l'architettura, per cui non è una pittura che nasconde l'architettura, come accadeva per esempio in epoca barocca, non ci sono sfondati prospettici, tutti illusioni. La pittura serve per sottolineare, appunto, la struttura architettonica. E poi la passione per il mondo classico, sia con un recupero del repertorio figurativo sia dei contenuti, dove ci sono figurazioni, sono tutte figure che aiutano al mito, alla mitologia, con alcune punte di particolare rilevanza, soprattutto nel piano superiore. La villa ha un'altra particolarità, non so voi di dove siate, magari girate per ville in occasione di ville aperte, a differenza di quanto solitamente accade nelle ville in campagna, dove il piano mobile è il piano terreno, mentre il primo piano è sostanzialmente riservato ai cosiddetti appartamenti di comodità, come le stanze private, qui la casa si distribuisce comunque su due piani. Ci sono ambienti di rappresentanza, di parata, tanto al piano terreno che soprattutto al piano superiore. C'è una grande galleria, la galleria cosiddetta degli spiriti mani, e il salone di Marco e Cesare. Solo questo ambiente, tra quelli che visiterete, non appartiene al progetto che sta creando. Questa stanza, che si chiama Sala delle Colonne, in virtù della presenza delle colonne, è una sala che nasce alla fine dell'Ottocento, quando con i grandi cacciatori ci sono delle esigenze di rinnovata rappresentanza, quindi si ridefinisce questo ambiente e lo spazio adiacente, che probabilmente assolveva la funzione di studio o di luoghi, insomma, in cui esercitare gli affari. La Sala delle Colonne nasce sacrificando tre spazi distinti. Qui dove siete voi c'era la cappella di famiglia dedicata all'Immacolata, al centro, ecco, chiuso da pareti, c'era il corridoio che collegava l'atrio della villa al giardino, che vi era l'accesso principale al giardino. Speculare a dove siete voi c'era il primo dei tre ambienti di società, dove quindi si riceveva più frequentemente la cosiddetta sala del biliardo. Tutto quello che vi ho raccontato è contenuto in questo libro, che ho presentato proprio ieri, in occasione di Biglie Aperte, e che racconta, ecco, la storia che adesso vi ho sorteggiato, della famiglia. Contiene un saggio sulle bellezze storico-artistiche della villa stessa, e ha poi una chiusa con un'antologia dei ricordi delle villeggiature a Castellano, a Sesto Calente e a Caravaggio di questo Giuseppe Geronimo. Sono letture molto avvincenti, perché si parla appunto, per esempio, di cacce al lupo in questi territori, di vendemmie, di visite di sovrani che transitano lungo il Sempione, e quindi insomma si permette di far emergere un mondo che è completamente scomparso. Prima di lasciarvi, voglio farvi vedere, seguitemi pure, una particolarità che abbiamo deciso di valorizzare quest'anno. Purtroppo le norme anti-Covid ci costringono a esporre qui, non di sopra dove vorremmo. La villa era dotata di una biblioteca, sarà uno degli ultimi ambienti che vedrete. La biblioteca è stata dispersa, ma per rievocare questa collezione, ecco, libraria, ho scelto questi tre volumi che sono presenti in un fondo della canonica parrocchiale. E sono tre volumi, alcuni anche molto preziosi, che attestano le tre passioni dei proprietari di casa: la storia, la poesia e le scienze naturali. Il primo volume è il più prezioso, è una prima edizione del 1641 delle Peste Meridionali di Giuseppe Ripamonti. Ovviamente è stato scelto perché siamo purtroppo anche noi dentro in questa baraonda della pandemia. Con questa bella frontespizio tratto da un disegno di Ottavio Salvioni, che insomma è una grande allegoria della peste. Al centro c'è un libro di poesie, la moglie di Cesare amava la poesia, e questa è una edizione del 1766 di Sista Venezia. Mi interessava farvi vedere l'antiporta, il Parnaso, il monte della poesia su cui regna Apollo, e qui il pittore che lavora a questa incisione, Bartolomeo Nazzaro, ci fa capire una cosa: che molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Sul vertice della montagna c'è Apollo, sotto uno stuolo di personaggi che aspirano alla poesia, ma pochissimi riusciranno ad accedervi. La terza caratteristica, il terzo libro, è invece un libro molto noto, Elementi di fisica sperimentale, è stato uno dei più fortunati manuali di fisica sperimentale. Questa è una terza edizione pubblicata a Venezia nel 1804, la prima edizione esce a Napoli nel 1781 per la firma di questo Giuseppe Saverio Poli, che era un esperto, il titolare della cattedra di fisica sperimentale alla scuola medica dell'ospedale dell'Incurabile di Napoli. Piaceva questo libro perché Cesare fu un grande appassionato di scienze naturali, di fisica. Sopra c'è un ambiente con un decoro bellissimo che attesta questa sua passione al piano di sopra, ma questo libro è interessante anche perché ci fa capire come costruivano il testo badando alla funzionalità. Il libro ha delle tavole, le tavole si aprono, ma io posso contemporaneamente guardare la tavola con i disegni e il testo senza dover per forza di cose passare dall'una all'altra. Volete adesso un po' per volta potete visionare da vicino e poi transitare in questo ambiente dove vi accompagneranno altri ciceroni che con me si affiancano in questa giornata.
Bene, buon proseguimento, passate pure chi vuole.
Di nulla, a voi, buon proseguimento.
tutto, tutte la storia perfetto di storia della famiglia Brambilla. Adesso iniziamo nel dettaglio, che in questo caso rappresenta una sala di società, cioè quella in cui la famiglia Brambilla riceveva gli ospiti. Questa infatti è la sala di mezzo, si chiama così perché dall'altra parte c'era la sala del biliardo, che adesso non c'è più, e la sala da pranzo, che da parte che vedremo dopo. Quindi diciamo che questa era la sala dedicata soprattutto alle signore, perché loro venivano qui, chiacchieravano, conversavano prima dopo il pranzo, giocavano ai loro giochi di società e chiacchieravano, conversavano, potevano anche uscire da quella porta sul giardino, perché c'era un bellissimo giardino che arrivava fino alla via di Testoria, quindi un grande giardino. E quindi la famiglia Brambilla ci teneva a presentare questi locali di società in maniera perfetta e ha commissionato a Gaetano Vaccani, che a quel tempo era piuttosto famoso, siamo nel 1816, la decorazione di queste sale. Infatti, guardate, il soffitto in questa sala di mezzo è diciamo la parte più bella, più pregevole, è stata dipinta appunto da Gaetano Vaccani con queste linee in diagonale, dove all'interno ci sono questi rosoni fatti di foglie che erano tipiche dei Vaccani e che sembrano dei finti lacunari, cioè sono effettivamente sono dipinti ma sembrano quasi in rilievo. Questo gioco di luce e di ombre è molto piacevole da vedere, sembra quasi in rilievo ma in realtà è dipinto. E anche tutti questi fregi fatti con foglie, perché rappresentano delle foglie di motivi vegetali. Non solo, la famiglia Brambilla si rivolse anche ad Alessandro Arrigoni, che a quel tempo a Milano era molto conosciuto per dipingere fiori, e così fece dipingere queste quattro sovrapporte, sono proprio quattro, erano uguali, e all'interno ci doveva essere un bellissimo cesto di fiori, si vedono ancora alcuni colori, e sono un pochino rovinate, quindi non si vede quasi nulla di quello che c'era prima, ma dovevano essere molto belle al tempo. Purtroppo il figlio di Cesare, Giuseppe Gerolamo, a quel tempo, siccome diciamo, i colori erano passati già un po' di moda, preferì ricoprire le pareti con della carta da parati, per cui anche le decorazioni, tutti intorno, comprese appunto le sovrapporte, sono andate un po' distrutte, insomma, sono quasi sparite, ecco, sono rimaste solamente queste ombre di questa decorazione originale. Oltretutto, anche queste due porte, se voi notate, sono state aperte dopo, ma rompono un po' tutto il ritmo della sala, perché anche lì ci dovevano essere delle cornici che poi sono state tolte. Il pavimento è un pavimento piuttosto semplice, è un disegnato mosaico veneziano con delle linee piuttosto semplici, essenziali. A differenza invece di quello che vedrete adesso nella sala pranzo. Intanto, sempre con questi rosoni che piacevano molto al Vaccani, questa è la parte centrale dove c'era il tavolo da pranzo, quindi dove la famiglia pranzava. E anche qua la decorazione del soffitto è stata fatta da Vaccani, sempre con questi rosoni, questa volta con dei lacunari invece fatti di legno, quindi abbastanza particolari. E il Vaccani si fece aiutare anche da un altro autore, che era in quel tempo sempre di Milano, erano più che altro quasi tutti i pittori di Milano, che si chiamava Angelo Monticelli, che ha fatto tutta quella cornice sotto il soffitto. Ed è una cornice simbolica, perché ci sono questi, agli angoli, ci sono queste coppe molto rigogliose di frutta e di verdura. Qui siamo nella sala da pranzo, quindi ci doveva essere qualcosa che ricordava l'abbondanza del cibo, delle messi. E poi questi quattro simboli mitologici, allora da questa parte abbiamo Giunone e dall'altra parte Giove, che è l'Aquila, che ricevono dai cocchieri e dei Ganimede nettare di bere, quindi vino probabilmente, quindi qualcosa che poteva dissetarvi. Nasce Bacco, che dopo aver fatto una solenne veduta si addormenta, tra le braccia di una dea probabilmente di Arianna. E qui abbiamo Cerere che riceve il dono delle messi, quando Cerere va la dea delle messi, riceve questo cesto di frutta, di verdura, simbolo appunto dell'abbondanza. I Monticelli poi dipinse anche una bellissima stufa. Questa nicchia era la nicchia che conteneva la stufa. Diciamo che questa la residenza di Verdina era una residenza estiva, però ogni tanto, insomma, soprattutto nelle mezze stagioni, serviva un po' di calore, quindi qui c'era la stufa dipinta da Monticelli. Monticelli, tra l'altro, doveva essere un personaggio piuttosto simpatico, perché tra le sue memorie Giuseppe Gerolamo scrisse proprio che lui da bambino, mentre i pittori facevano il loro lavoro, le loro decorazioni, veniva qua e si divertiva con questo pittore che evidentemente era un tipo un po' spassoso, così giocava anche con i bambini che entravano e uscivano dai vari locali. Davide poi, che è un curioso e un conoscitore di questa famiglia, ha trovato negli archivi parrocchiali di Castellanza due lettere molto particolari. La prima, che è quella di là, sono autentiche, lettere autentiche, è datata 24 dicembre 1881 ed è scritta da Giuseppe Gerolamo Brambilla, che si trovava a Milano e ha scritto al parroco di Castellanza, che era Don Angelo Paleari, per ringraziarlo di avere ricevuto un cesto di uva dalla vigna parrocchiale che lui poi avrebbe messo sulla tavola di Natale, per cui lo ringrazio, vi leggo, anche se volete leggere. Venerabilissimo Signore, l'uva di cui ella volle scemare il merito fu trovata da tutti magnifica, e non so se a questa stagione, era dicembre, quindi in tutta Milano se ne potrebbe trovare di uguale, e formerà domani la meraviglia della mia riunione familiare formando un trionfo nel centro del desco natalizio. Quindi ringrazio il curato, con cui evidentemente aveva dei buoni rapporti anche, di quest'uva che aveva ricevuto in dono. Quest'altra lettera invece di Giulio Cesare III, tra l'altro se vi avvicinate vedete anche il timbro delle reali cacce, che lui era cacciatore e amava andare a caccia, e cacciava anche con il re, quindi era molto conosciuto per la sua passione per la caccia, e aveva ricevuto, doveva ricevere del vino molto pregiato e voleva fare dono di 50 bottiglie di questo vino. Ecco, tanto mi sentite, di 50 bottiglie di questo vino sempre al curato di Castellanza. Qui siamo un pochino qualche decennio dopo, verso la fine del 1800, 20 maggio è datata, da Castellanza. Giulio Cesare III scrive: gentilissimo signor curato, mi è giunto il solito fusto di vino di Borgogna e a giorni lo metterò in bottiglia. Se ella è sempre nell'intenzione di averne, quindi si donavano, no? Si facevano dei doni, quindi uno donava frutta, l'altro donava il vino, posso metterne a lei a disposizione una cinquantina di bottiglie. Però chiede, ma ce l'ha una cesta per contenere queste bottiglie? Se così fosse, me lo faccia sapere in giornata, qua alla Castellanza, onde io posso ordinare di mandargli una sgorba, una cesta, vuota a Milano nel caso ella non ne avesse di abbastanza capaci, se magari non aveva una cesta per contenere 50 bottiglie. E poi c'è un aneddoto abbastanza simpatico: sarebbe poi bene che ella commendasse, cioè raccomandasse al Farioli, che doveva essere il sacrista, il factotum del parroco, di non fare una frittata quando io le indirizzerò la scorba piena di bottiglie contenenti il gustoso vino francese. Evidentemente era un factotum un po' imbranato, aveva già combinato qualche guaio. Si dice, insomma, si raccomandi che questo vino arrivi intero perché è un vino prezioso. Quindi accolga i rispettosi omaggi
Giulio di Brambilla, e quindi ha trovato queste lettere nell'archivio parrocchiale insieme a tanti documenti, e giustamente ha pensato di metterle qua, questa è la stanza proprio del pranzo, quindi delle cene di famiglia. Adesso vi accompagno in galleria, vi invito anche a vedere questo bronzo. In ogni sala troverete delle opere d'arte moderna, questa di Rossellini, intitolata Ragazza Lombarda, e Rossellini è un decoratore e anche un docente dell'Accademia di Brera, e l'amministrazione comunale, la vecchia amministrazione comunale, aveva acquistato questa statua messa nella nicchia della FIFA. Bene, prego, vi accompagno da Daniela. Guardate i rosoni, ecco, questo per esempio. Prego.
Cosa vuol dire? Era una delle sale principali dove i padroni di casa ricevevano i loro ospiti e i loro parenti, i loro ospiti illustri. Cosa possiamo dire di questa sala? Che è fatta tutta in stile neoclassico, come ha già spiegato il mio collega. Cioè, cosa vuol dire? Con riferimenti al passato, senza arzigogolature o pitture molto piene che riempiono le sale, ma vedete che è uno stile piuttosto lineare. Ci sono questi falsi archi ciechi che non hanno neanche decorazioni, queste finte colonne con delle lesene, e vedete che sono i soffitti appena sono stati dipinti. Chi fu l'autore di tutti questi bei dipinti? Paolo Sant'Agostino, che nel 1815 riuscì a dipingere tutto l'interno, tra il 1810 e il 1818 riuscì a dipingere gli interni della villa. Era un pittore che proveniva dalla Modosa. Purtroppo poco tempo dopo aver terminato di dipingere questa bella ragione, morì di ettisia, cioè di tubercolosi, perché all'epoca non c'erano antibiotici, non c'erano medicine, e quindi, pur essendo giovane, morì. Cosa vi faccio notare? Sopra alle porte, una qui e una là in fondo, che è la stessa, si chiamano sovrapporte, e sono delle sovrapporte monocrome, cioè di un unico colore, infatti vedete che sono tutti su questo colore marroncino, che sono riccamente decorate, dove potete vedere dei vasi cesellati, delle sculture, qui c'è una corona di alloro, dei vasi molto alti, e erano stati posti proprio per riempire questi archi che erano molto nuovi. Poi notevole che anche questo antico, è una copia però, che non è originale, ma è un antico cratere, cioè questo vaso tutto scolpito, che cosa rappresentava? Rappresentava un corteo bacchico, cioè sapete che il dio Bacco faceva delle feste dove c'erano i satiri, dove c'erano le ninfe che accompagnavano questo corteo, che c'era gente che suonava, che beveva, che si divertiva, e l'avevano rappresentato qui. Però vi faccio notare due statue che sono proprio il punto forte di questa sala, sono questa e quella là che dopo, dove dopo ci avvicineremo. Allora, sono due allegorie, cioè due simbologie, e sono racchiuse in una nicchia, come vedete, e un aneddoto, perché queste nicchie restarono vuote per moltissimo tempo, in quanto Cesare Brambilla, il proprietario della casa, non sapeva se riempirle con un dipinto o cosa poter mettere dentro per riempirle. Allora una sera ha invitato a cena Don Pietro Cighera, che era il prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, e intanto che mangiavano e bevevano e discorrevano, si è fatto consigliare su come riempire queste nicchie, e gli ho detto: perché non inserisci l'allegoria? due allegorie che indichino qualcosa ai tuoi ospiti. E così fu deciso di mettere l'allegoria dell'ospitalità e l'allegoria dell'amicizia. L'autore di queste due statue, che sono statue ad altezza naturale e in gesso, furono scolpite nel 1822 da un giovane scultore di Ravenna che si chiamava Gaetano Monti. Chi era questo Gaetano Monti? Allora, era uno scultore che aveva studiato e lavorato con Antonio Canova, quindi ha imparato parecchio da lui, e fra il 1806 e il 1809 ha vissuto con Canova e ha lavorato nello studio di Canova a Roma. Poi nel 1811 si trasferì a Milano e Carlo Brambilla, che aveva la casa a Milano in via Brera e aveva conoscenza al suo locate, tramite Carlo Cattaneo ottenne di contattare questo artista e fece scolpire queste statue. Allora, prima statua ha questa allegoria dell'ospitalità. Ospitalità perché? Vedete la posa della statua, ha le mani aperte. Questo è un gesto tipico che anche noi facciamo quando diciamo «Oh prego, entra in casa, ben arrivato», già anche i giorni nostri lo facciamo, quindi per ricevere l'ospite. Cosa teneva nella mano destra? Un cornucopia, cioè dal latino cornus, che vuol dire corno, e copia, che vuol dire abbondanza, quindi era il corno dell'abbondanza. Infatti se vedete c'era dei limoni, della frutta, dell'uva. Cosa significava? Se tu vieni nella mia casa io ti offro denaro, ti offro da mangiare e da bere. Era scolpito di stile greco, vedete il naso dritto, il peplo antico, i calzari antichi, queste vesti, e una coroncina, cioè i capelli legati molto bene, vi faccio notare questo, dopo vi spiego perché, tutti annodati come una coroncina. Doveva rappresentare una donna di media età, perché secondo lo scultore, se avesse rappresentato una giovane, il giovane dedito ai piaceri, così dicevano, non andava bene. Se avesse rappresentato una persona anziana, l'anziano è troppo avaro, questi erano i canoni dell'epoca, e quindi decisero di rappresentare una persona di media età. Spostiamoci di qua che vi faccio vedere l'altra allegoria. Questa è l'amicizia. Allora, a differenza dell'altra statua, i capelli sono contornati da una coroncina che doveva essere di mirto e di pomigranati, dicono, cioè di melograno. E aveva i capelli più scomposti, l'altra li aveva tutti raccolti, queste vedete le ha sciolte sulle spalle. Era una simbologia, cioè un amico, quando deve aiutare un amico in disgrazia, non sta di tanto a pensarci su, no? Com'è conciato, si muove e cerca di dare una mano all'amico. Infatti l'amico rappresentato, vedete che la persona si appoggia a un ramo secco, sembra un ramo di una pianta, è un olmo secco che è la simbologia dell'amico caduto in disgrazia. Però attenzione, l'olmo è circondato da un grappolo d'uva e da foglie. Cos'è questo simbolo? È la vite. È una vite fresca a cui l'amico in disgrazia è avvinto. Cosa vuol dire? Che il vero amico, anche se ha degli amici che cadono in disgrazia, cerca sempre di aiutarlo, è una linfa vitale per questo amico. L'altra statua portava dei calzari, questa statua ha i piedi nudi, è scalza, perché sempre per l'impeto di aiutare gli amici, uno non guarda, non sta a combinarsi bene, così com'è, anche a piedi nudi, corre e va incontro all'amico per cercare di aiutarlo. Chiaramente sono allegorie, sono simbologie, hanno cercato di dare un senso a queste due virtù, diciamo. Adesso passiamo allo scalone, si chiama scalone d'onore e porta al piano nobile dove viveva di solito la famiglia. Prego. Sistematevi qui un po' in questi due slati, io mi vengo più in alto, mi sentite come voce, si sente? Ok? E così riuscite a vedere. e di tutta una, possiamo dire, una propria monumentalità, perché è grande e circondata da una grande balaustra. Perché è stata fatta così? Perché all'epoca ci si ispirava ai dettami di un famoso architetto milanese, Fabrizio Milizia, che diceva che nelle case nobiliari ci doveva essere una scala comoda, sicura e bella. Allora, vediamo, questa è comoda perché ha dei gradini accessibili, grandi, dove anche la gente, con le donne con quei vestiti da 800 larghi, potevano passare benissimo. Sicura perché c'è una balaustra, ci si può attaccare, quindi dà sicurezza. E bella perché? Perché doveva essere ben illuminata. Infatti vedete tutta una serie di grandi finestre che illuminano, e una finestra sopra l'asse, la vedete, semicircolare, siccome era posta a sud della casa, la entrava il sole e aiutava a creare tutta l'illuminazione. Il pittore Sant'Agostino, verso il 1915, inizia a dipingere quella teoria di grifoni. Cosa vuol dire? Era una sequenza di questi animali grifoni. Sapete cosa sono? Sono degli animali fantastici, metà aquila e metà leone. E vedete che posano le zampe su dei vasi, tutti cesellati. Cos'era la simbologia? Il vaso era la casa, era questa casa di cartellata che conteneva all'interno, viene rappresentata come verdura, come altra frutta contenuta, ma erano i beni della casa. Quindi i grifoni erano posti a custodia di questa villa. Un'altra cosa che vi faccio notare è quel grande stemma, perché tutti i patrizi e i nobili volevano, si riconoscevano nel loro stemma. Erano iscritti al catasto araldico a Milano e ognuno depositava il proprio stemma. E vi spiego quello della famiglia Brambilla. Due persone in due corpi nudi, con sempre la cornucopia in mano piena di frutta e di verdura. Un ciliegio, cioè un elmo lainato, lo vedete, con tante piume, e sopra c'era una scritta che era il motto della famiglia, spero, la frase spero. Poi, lo stemma diviso in quattro riquadri, li vedete? Il primo a sinistra rappresenta il leone, aquila e sotto un carro da guerra. Questo è proprio il tipico stemma della famiglia Brambilla. Invece, dall'altra parte, abbiamo una mano aperta, il volto di una donna e sotto un castello a forma di triangolo. Questo perché? Allora, il castello appartiene alla famiglia Maderna, di cui faceva parte Eugenia Maderna, che era stata la moglie di Giulio Cesare Brambilla, uno dei Brambilla. La mano aperta è la mano di Fabio Minetti Mangoni. Chi era Finetti Mangoni? Era uno zio acquisito di Cesare Brambilla. Cesare Brambilla era uno, in tutta l'entourage dei suoi nipoti, aveva un sacco di nipoti, ma lui era il preferito. Non avendo questo Finetti avuto dei figli, ha dato la sua eredità a Cesare Brambilla, che si è ritrovato con un bel po' di soldini, e così ha deciso di risistemare la villa di Castellanza. Allora l'hanno messo nello stemma come ricordo. E poi c'è il volto di una donna che è Giulia Testa, che è una testa che aveva sposato nel 1631 uno dei Brambilla che si chiamava Carlo Brambilla, e per quello l'hanno immortalata nello stemma. Adesso vi lascio nelle mani della mia collega che vi spiega la grande galleria, che era una grande galleria dove la famiglia si ritirava d'estate. Prego. Poi ci vediamo dopo per le ultime due stanze.
www.redigio.it e la storia continua.